Un saluto alle ascoltatrici, agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda come sempre dalle 11.30 fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini e come di consueto vi ricordo il numero per scriverci in diretta durante questa puntata: 331-6214013. Per Telegram e per gli SMS, diretta @popolarenetwork.it per le mail. Ci potete scrivere per segnalazioni e informazioni anche fuori dalle nostre dirette a cult@radiopopolare.it oppure sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Vi ricordo inoltre che potete ritrovarci in podcast con tutti gli argomenti delle nostre puntate sul sito, sulla app di Radio Popolare. Quest'oggi saranno nostri ospiti Paolo Mazzarelli, un celebre interprete del nostro cinema, delle nostre serie e soprattutto del nostro teatro, che scommette su una serie di giovani interpreti nel suo nuovo spettacolo, scritto, diretto e cointerpretato proprio da lui, da Paolo Mazzarelli. Poi insomma ci racconterà anche con chi e in che modo ha lavorato su questo nuovo testo dal titolo Orazio, una dedica a Shakespeare però passando attraverso il contemporaneo, in scena da quest'oggi al Teatro Menotti di Milano. E sempre da quest'oggi al Teatro Carcano arriva l'atteso Le Verdi Colline d'Africa con Sabina Guzzanti e Giorgio Tirabassi, e Sabina Guzzanti sarà nostra ospite nella seconda parte della trasmissione. Invece il Moby Dick alla prova, la produzione del Teatro Elfo Puccini che ha debuttato la scorsa stagione ed è tornata in scena proprio in questo periodo, si tratta del Moby Dick che Orson Welles mise in scena in una storica edizione che aveva come prodromo un tentativo di mettere in scena il Re Lear, poi sfociato appunto nel cambio di titolo e di testo. È stato lo spunto per creare una partnership fra l'Elfo e il Muse di Trento che ha portato ad un'installazione che si chiama Umanità Contro, ovvero una riflessione sul rapporto fra l'essere umano e la natura. Sarà dunque nostro ospite non un esponente del Teatro dell'Elfo, ma Marino Bernardi, che ha curato questo allestimento a Trento presso il Muse e che oggi è ospite al Teatro dell'Elfo per un incontro pubblico alle 18.30. Invece la nostra prima voce, il nostro primo ospite è il regista Vito Zagarrio. Il suo film Le Seduzioni con Andrea Renzi, Amélie d'Or, Marit Nissen, Yaya Forte, Antonella Stefanucci, Antonello Cossi e Serena Marziale, tratto dal romanzo Le Seduzioni dell'Inverno di Lidia Ravera, quest'oggi sarà proiettato alle ore 21 al Cinema Palestrina di Milano e Vito Zagarrio sarà in sala per presentare il film e per incontrare il pubblico. Barbara Sorrentini lo ha intervistato e dunque ascoltiamo l'intervista.
Il film si intitola Le Seduzioni, il regista Vito Zagarrio è con noi al telefono. Ciao Vito, bentornato.
Ciao, bene, contento di essere Con voi è una radio che conosco e frequento.
Questo tuo nuovo film che si chiama Le seduzioni prende le mosse da un libro di Lidia Ravera e ovviamente viene raccontato a come protagonista Andrea Renzi e insieme ci sono altre attrici. Cosa ti ha affascinato di questo libro e qual è stato anche il lavoro di, insomma, di messa in scena?
Sì, è stato un colpo di fulmine. Diciamo che sono stato sedotto, no, da questo libro, perché era un libro abbastanza semplice, tra l'altro, da cercare di mettere in scena, ed era un libro di una femminista, quindi mi piaceva anche fare i conti con il femminile e con il femminino, no? Oggi di questi tempi noi maschietti siamo anche un po' sotto scacco, mi fa piacere raccontare per esempio la storia di questo protagonista che nel romanzo, che si chiama Le seduzioni dell'inverno, è un gelido che piano piano si scioglie grazie a un piccolo complotto e una piccola vendetta femminile e femminista. Quindi fare i conti con questa storia, però anche cercando di dare il mio punto di vista maschile. Infatti lo sceneggiatore, il co-sceneggiatore è il figlio di Lidia, che è un bravo sceneggiatore e scrittore, Nicola Ravera Raffaele, quindi due uomini, due maschi che hanno fatto i conti con un plot femminista. Ed è una bella sfida lavorare sullo stile della Ravera, perché ha uno stile alto, cercando di adattarlo, e io ho adattato il romanzo che è ambientato a Roma a Napoli invece, sia per ragioni produttive, perché c'è dietro la Film Commission Campania, sappiamo quanto le Film Commission oggi siano importanti per la produzione di un film, sia perché questa nuova identità napoletana mi piace molto, quella della serie, delle serie, della cultura, della canzone, della musica, della letteratura, quindi mi piace molto Napoli e mi è piaciuto lavorare a Napoli. Ci sono poi degli attori, secondo me, molto bravi, Andrea Renzi, che è uno che vive a Napoli, appunto, anche se non è napoletano, Iaia Forte, legata a Martone, come sappiamo, a Sorrentino, eccetera, Antonella Stefanucci, Antonello Cossi, a Serena Marziale, insomma tutta una serie di attori specialisti della napoletanità, e ne è venuto fuori credo un film buono, secondo me di alta qualità, con dei grandi collaboratori. Penso alla musica di Paolo Vivaldi, penso al montaggio di Roberto Perpignani, la fotografia di Federico Angelucci, insomma comunque tutti professionisti molto molto bravi e molto forti.
Ma un po' al centro di questo film c'è anche la possibilità di darsi una possibilità di un cambiamento. Dicevi, scritto da due uomini, spesso è più difficile cambiare per gli uomini, però di fatto anche di questi tempi spesso sembra più difficile. Tu ti sei trovato anche un po' in questo personaggio?
Beh, mi sono un po' identificato, chiaramente questo era scritto prima degli avvenimenti di questi ultimi mesi o di questi ultimi anni, patriarcato o no, violenza o no. Credo che il film parli però di una difficoltà delle relazioni umane, no? Certamente tra i generi e tra i sessi, la seduzione, no? Di cui parla il film, è un inganno. Quando ci innamoriamo, quando siamo sedotti o seduciamo, siamo sempre sedotti da un mito, da un feticcio, da una maschera, da un gioco, ecco, questo è chi chiaramente diventa anche una metafora del vivere, cos'è vero, cos'è falso, l'apparenza inganna, no? Tutti i miei personaggi, come noi esseri umani, hanno un doppio, c'è una facciata e c'è invece un'altra verità, c'è, nel mio film c'è questo uomo gelido che piano piano si scioglie, c'è una donna che lo vuole punire, una ex moglie che lo vuole punire e poi forse è ancora innamorata di lui, c'è una virago capa di una casa editrice che poi è una tenera consigliera e così via, ecco. E soprattutto c'è il personaggio un po' inquietante della coprotagonista femminile, che è Amélie d'Or, una francese che si è vista nel cinema di Ozon, ad esempio, che è in qualche modo irretisce il protagonista giocando proprio, tra virgolette, no? Playing in inglese, giocando un ruolo e giocando anche con l'anima del protagonista. Però attraverso queste donne che sto citando, attraverso questo coro di donne, c'è un romanzo di formazione, cioè il mio personaggio cresce, matura e forse diventa un maschio migliore. Quindi credo che ci si possa identificare, le donne si possono identificare in questo film e questo coro attorno all'uomo, l'uomo però, l'uomo in crisi che in qualche modo cerca di mutare e di crescere nei suoi comportamenti, nelle sue relazioni con l'altro, ma e quindi anche col mondo, credo che possa essere una lettura interessante. Poi io ho definito il mio film un thriller dei sentimenti, perché effettivamente c'è un giallo che non voglio rivelare, ma c'è un giallo per la ragione per cui è arrivata questa finta cameriera nella vita dell'uomo e lo mette in crisi, si rivelerà durante il film, ma anche perché il giallo è nel il thriller, come dire, è nella vita di oggi, non proprio nelle relazioni, nell'amore. L'amore è sempre un mistero, è sempre qualcosa di giallo che ci capita e che ci intriga e che ci fa soffrire, ma anche che ci dà la ragione di vivere.
Vito Zagarrio, grazie. Il film è Le Seduzioni, lo trovate al cinema e poi sarei anche a Milano il 27 di febbraio alle 21.
Grazie,
ciao, grazie
a voi e al vostro pubblico. Ciao.
Ciao.
Maman, je pense à toi, je t'écris d'un 3 étoiles à Cajun. Tu vois, faut pas que tu trembles ici. J'ai un toit et un peu d'argent. On vit là tous ensemble, on survit. On ne manque presque de rien. C'est pas l'enfer ni le paradis d'être un Africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis Africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis Africain à Paris. Qu'ils nous ont promis des places, mais c'est par la voie des airs. Elles ne sont pas en première classe, c'est un oiseau nommé Charter. En attendant que l'oiseau s'envole, des mains noires aux doigts de fée. On tourne autour des casseroles, un soleil au goût de ma fée. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis Africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis Africain à Paris. Et du dimanche aussi, je ne fais que travailler. Tu vois, j'en ai de la chance ici. J'aurai bientôt mes papiers. Maman, je sais que tu as l'habitude de trop vite t'affoler. Surtout n'aie pas d'inquiétude si un hôtel a brûlé. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis Africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis Africain à Paris.
Tiken Ja Fakoly, Africaine à Paris, una versione anche un po' ironica di Englishman in New York di Sting, applicata invece appunto a un sans-papier che si trova nella capitale francese. Noi adesso ci spostiamo in due posti in realtà, da un lato all'Elfo Puccini per ricordarvi che oggi alle 18.30 ingresso libero ci sarà un incontro dal titolo Umanità contro, dialogo su una specie confusa che documenta una partnership fra il Teatro dell'Elfo e il Museo delle Scienze di Trento, che ha ideato l'installazione appunto dal titolo omonimo Umanità contro. L'opera che accoglie gli spettatori nel foyer del teatro dell'Elfo, indaga il rapporto fra umanità e natura con una rilettura contemporanea della lotta fra Aqab e Moby Dick, la celebre balena bianca. Il curatore dell'allestimento che è stato realizzato dal Muse è Massimo Bernardi e noi siamo molto contenti di averlo ospite. Buongiorno.
Il piacere mio, buongiorno.
Grazie. Allora, tema quanto mai discusso e spesso quanto mai frainteso, no? Quello del, come dire, della relazione fra la nostra specie, soprattutto alla luce di tutto quello che è successo, diciamo, negli ultimi 100-150 anni, con quello che è altro da noi. Che cosa ispira questa installazione?
Beh, tra i vari livelli di lettura, il capolavoro di Melville, sul quale si basa questa meravigliosa messa in scena di Elfo, che propone Elfo Puccini con la direzione di Elio De Capitani, è una lettura, una metafora del rapporto conflittuale tra umanità e natura. Questo, diciamo, è dibattuto almeno dai tempi di Melville stesso. Dunque, l'ispirazione è quasi naturale, no? È quasi istintiva rispetto al messaggio e alle vicende raccontate nel romanzo. Quanto abbiamo cercato di fare è stato di accompagnare, diciamo, su invito stesso di Elio, la messa in scena, quindi la parte ovviamente più legata alla narrazione, alla parte più empatica, diciamo, dei messaggi portati da Melville e da questa messa in scena, con alcuni elementi fattuali. Come quelli a cui facevi riferimento, la presa di coscienza che è una dinamica così importante da essere ormai documentata da indici, da dati in ogni modo su tutto il pianeta, e dall'altra appunto provare a connettere il dato scientifico naturalistico con la messa in scena, ragionando su questa nostra duplice, diciamo, posizione rispetto all'altro da noi, questa confusione che definiamo, come hai giustamente ricordato. Da un lato abbiamo questa, come specie umana, queste ineguagliate capacità di comprendere, di cooperare, siamo una specie sociale da un punto di vista biologico, quindi viviamo grazie agli altri, ma dall'altra parte siamo come sospinti da un'irrefrenabile pulsione a distruggere, a prevaricare, e questo nel caso delle balene e più in generale del nostro rapporto con la biodiversità è proprio per claro, e di questo parliamo nell'installazione.
Ecco, una relazione che evidentemente in quella che è la nostra era, cioè quella dell'epoca, insomma, dell'antropocene. Giustamente voi sottolineate attraverso questo lavoro in collaborazione con l'Elfo anche il fatto che noi possiamo essere distruzione o salvezza. Diciamo che negli ultimi tempi quello che è passato all'opinione pubblica in generale è stato: noi siamo distruzione, però ci sono gli strumenti, no?
Senza dubbio, diciamo, la narrazione non è disfattista, anzi ciò che si chiede allo spettatore è proprio di contribuire all'installazione, che quindi è un'installazione, come usiamo definirla, partecipativa o interattiva, con contributo da parte del pubblico, che viene invitato a lasciare dei messaggi che portino appunto a una riflessione condivisa rispetto al rapporto con l'altro da noi. Sostanzialmente invitiamo a prendere coscienza del fatto dato che la gran parte della massa dei mammiferi, degli organismi viventi sulla Terra sono in qualche modo oggi controllati, no, dall'attività umana, che questa nostra pulsione verso il controllo, la gestione, ha fatto sì che quello che una volta chiamavamo selvaggio, wild, è ridotto a una frazione rispetto alla massa e alla numerosità della diversità che abbiamo attorno a noi. Facciamo due esempi nell'installazione. Il 96% della massa dei mammiferi sul pianeta è uomo o animali allevati dall'uomo. Quindi noi pensiamo alle meravigliose balene, agli elefanti, alle tigre, ai giaguari, e ci rendiamo conto che questa diversità è solo il 4% di tutta quella dei mammiferi, il resto sono le mucche, i maiali e noi stessi. Questo per dire quanto, no, sia impattante il nostro agire sul pianeta Terra, che abbiamo trasformato in una sorta di grande zoo, in questo senso, no? Un grande allevamento. O dall'altra parte facciamo l'esempio, quello forse ancora più facilmente comprensibile, rispetto alla diversità degli uccelli. Ammiriamo, no, i gabbiani, i merli, i passeri e le cinze allegre, ma poi scopriamo che il 70%, due terzi diciamo, degli uccelli che esistono al mondo sono polli, che dunque derivano o sono lì per noi sostanzialmente. No? E quindi questo continua a autoriferirsi del nostro agire sul pianeta Terra, e questo continuare a mettere ad allevamento tutto ciò che incontriamo sulla nostra strada è l'elemento da cui partiamo, ma appunto l'obiettivo non è certo quello di fermarsi lì, ma piuttosto di sollevare una riflessione sul nostro agire umano, su come anche le relazioni tra noi, tra esseri umani, possono in qualche modo da questo conflitto far emergere una riflessione interna all'umanità per provare, diciamo, a stabilire una relazione con l'altro da noi, con la biodiversità, diversa da quella che abbiamo avuto fino ad ora, no?
Immagino che questi saranno anche gli argomenti di cui parlerete oggi. Oltre a Massimo Bernardi ed Elio De Capitani, ci sarà anche Michele Menegon di PAMS Foundation. Di cosa parlerete?
Michele è stato un elemento fondamentale nella riflessione che ha portato a questo exhibit, e sarà connesso dalla Tanzania, dove ora lavora, per portarci delle riflessioni rispetto a quanto fa oggi chi si occupa di biologia della conservazione, quindi tutti coloro i quali si occupano, per l'appunto, anziché di depauperare, no, di distruggere la biodiversità, di trovare soluzioni per una convivenza, una coesistenza con la biodiversità, a partire dal lavoro che si può fare con le comunità rurali, con le comunità locali sulle quali lavora Michele in Tanzania. Questa sarà una parte della nostra riflessione. Certamente poi ragioneremo più in generale su il necessario cambio di riflessione, di paradigma, che stiamo cercando di portare non solo con i dati scientifici, ma anche appunto con una rivisitazione, rilettura di opere classiche come quella di Melville, e ragionando oppure portando al centro la dimensione empatica. E tutti i dati che abbiamo citato prima molto spesso rimangono dati, rimangono delle mere fredde evidenze che lo scienziato porta, affidando magari poi all'artista il compito del coinvolgimento emotivo, empatico del pubblico. Ecco, cercheremo di trovare la sintesi in realtà tra questi due modi di dialogare, di essere, che dal nostro punto di vista è quanto mai auspicabile per riuscire ad uscire dalla crisi nella quale ci siamo infilati.
Mi sembra tutto veramente molto interessante. Per chi non l'ha ancora fatto, insomma, nel foyer del teatro, dunque, la possibilità di vedere quest'opera, questo exhibit, come giustamente lo ha definito Massimo Bernardi, curato dal MUSE, il Museo delle Scienze di Trento, e questo pomeriggio alle 18:30, la possibilità di ascoltare Elio De Capitani, Michele Menegon e Massimo Bernardi, che ringrazio per essere stato con noi, parlare di umanità contro dialogo su una specie confusa. Grazie davvero, buon lavoro.
Grazie a voi, vi aspettiamo.
A risentirci. E allora, noi dedichiamo agli argomenti di cui ci ha parlato Massimo Bernardi un attimo fa un brano degli artisti della settimana a Radio Popolare, MGMT, Mother Nature.
just want recognition. I wrote the fairy tale on a midnight drive, wanting to know if I'm more than alive. I touch the fields again and kill an honest man. Now I understand Mother Nature. Watch me running headfirst into the thorns. It's like the lights are off, but somebody's home. I'm like that tourniquet round the sun. Turn up some red into neon. Come take a walk with me down Billionaire's Road. Trying to keep our balance over zero. We'll write a fairy tale for the rest of our lives. Throwing the trash away. Like a stone, melting down today for tomorrow. Covenant of the heart, you know it's turbulent from the start. But I understand it's not your nature. But you need a friend to take you home.
Ed erano gli artisti della settimana MGMT, Mother Nature. Ricordo gli estremi dei due incontri che facevano capo alle interviste che abbiamo ascoltato in questa prima parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, ovvero alle 21 la proiezione di Le seduzioni di Vito Zagarrio al Cinema Palestrina di Milano. Il regista sarà presente per presentare la proiezione e per parlare del film con il pubblico, e invece l'incontro Umanità Contro al Teatro Elfo Puccini di Milano con Elio De Capitani, Massimo Bernardi il rappresentante della fondazione che opera in Tanzania, ovvero la fondazione PAMS, Michele Menegon, oggi alle 18.30 nel foyer del Teatro Elfo Puccini, per vedere anche l'installazione che il Museo delle Scienze di Trento ha realizzato su istanza del Teatro dell'Elfo in occasione del ritorno in scena di Moby Dick alla prova. Noi adesso abbiamo un momento di pubblicità e come sempre ritorniamo subito dopo con la seconda parte di Cult. Bentornati e bentornate a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, seconda parte. E allora oggi è martedì, è la giornata dei debutti, lo diciamo sempre, uno dei più attesi a Milano al Teatro Carcano è quello di Le Verdi Colline dell'Africa. Dal 27 febbraio fino al 3 marzo, Sabina Guzzanti, Giorgio Tirabassi. E Sabina Guzzanti è ritornata in diretta Radio Popolare. Le diamo il benvenuto. Come va? Buongiorno.
Buongiorno a voi, ben ritrovati.
Insomma, abbiamo organizzato una giornata di sole a Milano per accogliervi.
Sì. Arriveremo col bacco.
Beh, un po' come Totò e Peppino, sì. Allora, in realtà aspettavamo la pioggia molto, insomma, perché avevamo una situazione un po' complicata dal punto di vista climatologico, e quindi prendiamola così. Le Verdi Colline dell'Africa, parto prima di tutto da Peter Handke, che so che è un'ispirazione importante dello spettacolo, Sabina.
Sì, perché è un po', sì, è uno spettacolo strano, lo premetto, è molto divertente ma molto pazzo, piuttosto controcorrente rispetto ai tempi, perché appunto è diverso da quello che il pubblico si aspetta. È uno spettacolo di meta teatro in cui non apparentemente non c'è una storia, sono due attori che si trovano in un guaio e cercano di risolverlo per tutto il tempo. E l'ispirazione a Peter Handke, sì, perché è appunto un discorso sul teatro, anche se è col testo di Peter Handke non c'entra niente, è proprio un pretesto di due attori che si ribellano, insomma, cercano di si pongono delle domande rispetto a come funziona la cultura oggi, insomma, cos'è il teatro, che cos'è lo storytelling, appunto, questa guerra per l'attenzione che tutti quanti, in cui siamo tutti arruolati, volenti o nolenti.
Ecco, certo, la suggestione di Peter Handke non è letterale, però insulti al pubblico noi, insomma, ce lo ricordiamo, no? Perché il pubblico qui il pubblico qui è nuovamente è sempre stato importante, no? nel tuo lavoro, Sabina.
Il rapporto, in questo caso, diciamo, il pubblico è un attore del testo, perché c'è un meccanismo per cui, insomma, sembra che il pubblico venga continuamente. Rispetto a Peter Handke, appunto, non sono davvero insulti al pubblico, nel senso che appunto negli anni, certo, 70 c'era un po' questa idea che le avanguardie dovessero come svegliare, istruire. In questo caso siamo assolutamente alla pari col pubblico, due attori sono spiazzati e due disgraziati, esattamente un po' come tutti noi, che non abbiamo idea di come fare a difendere la democrazia, i nostri diritti, la libertà, che cos'è raccontarsi. Insomma, è uno spettacolo che mette, in cui il pubblico fa un'esperienza di continuo e totale spiazzamento, un enorme punto interrogativo, che secondo me è la cosa che fa bene, perché siamo troppo abituati a pensare che pensare sia avere delle risposte, mentre secondo me innanzitutto porsi delle domande, insomma, non è contro la cultura prescrittiva, contro l'idea che l'autore debba dire alla gente cosa pensare, nel fatto che nel momento in cui si pensa siamo tutti intelligenti, il problema è che il pensiero è un po' fuori moda, ecco, non si sa esattamente nemmeno che è.
No, sicuramente il pensiero è fuori moda, lo diceva già Gaber tanto tempo fa, mi vengono in mente, e naturalmente non farò nessun nome, mi vengono in mente tanti one man o one women show in cui appunto si dice molto che cosa bisogna pensare. Trovo molto sano il fatto che si ritorni ad avere dubbi, no?
Esatto, esattamente è proprio questo, appunto. La cultura è fatta per suscitare domande. Viviamo in un tempo in cui c'è o l'intrattenimento, che è appunto colpi di scena, adrenalina, cose che ti fanno soltanto dimenticare chi sei, oppure il teatro impegnato, che è una cosa appunto in cui lo spettatore va per avere confermate le sue idee, insomma. Questo non
per sentirsi
piace.
Parlare, sentirsi dire delle, sì, cose anche importanti, sì, di cui però magari è già convinto.
Esatto.
Sì. Molto chiaro. Che rapporto c'è con Giorgio Tirabassi? Come avete lavorato?
Ah, splendidamente direi, io abbiamo esperienze molto diverse, appunto io ho fatto prevalentemente stand up e lui ha fatto proprio l'attore, sì. Infatti anche nella scena rappresentiamo proprio due modelli di attori diversi, siamo due attori X senza neanche un nome, una un po' più ribelle, mattacchiona, l'altro un po' più conservatore, ma fondamentalmente siamo uniti dalla stessa sorte, quindi complici alla fine, quindi per tutto il tempo stiamo a discutere, litigare su cosa mettere in scena, appunto.
Quindi diciamo un equilibrio anche, no, interpretativo che avrete raggiunto lavorando insieme giorno per giorno e che immagino cambi un po' di sapore ogni sera.
Assolutamente sì, perché poi è uno spettacolo, appunto, dipende molto anche dal pubblico, effettivamente, nel senso quanto sta al gioco, e cioè, più stanno al gioco più noi ci divertiamo, ovviamente. Ma insomma, normalmente funziona, ecco.
No, ma quello ne siamo certi. Qualcuno ha detto che l'Italia di fatto è fatta da 20 nazioni diverse per quello che riguarda il pubblico del comico, no? Adesso per dirla proprio in sintesi, perché poi è chiaro.
Assolutamente, sì.
E quindi fare uno spettacolo a Torino è come farlo in un paese straniero rispetto a Milano, Roma, Firenze oppure Napoli o la Sicilia. Quindi immagino che abbiate... insomma, la tua esperienza è lunga e questa cosa l'avrai provata più di una volta.
Beh sì, certo, dipende molto da quanto il pubblico dipende da quanto si è abituato ad andare a teatro, soprattutto. È chiaro che un discorso sul teatro funziona meglio con un pubblico che
sa cos'è il teatro, sì, certo.
Esatto.
Allora, certamente uno spettacolo che non ti aspetti, credo che sia anche questo, insomma.
Sì, anche a forza di dirlo, immagino che poi tutti gli spettatori diranno, ah beh, allora mi aspettavo.
Certo, no, beh, è chiaro, a forza di dire, guardate, non vi aspettate, ci sarà una sorpresa, è chiaro che poi dopo è come spararsi in un piede, ma non è
sì,
quello.
È la sorpresa in quanto shock.
Esatto.
Appunto, la differenza tra di noi, che ci sono delle cose così sconvolgenti, appunto è la struttura, quelli che si aspettano un messaggio, che è una cosa, un'espressione che detesto, sono sicuramente spiazzati. È uno spettacolo che richiede elasticità mentale e disponibilità poi a divertirsi alla fine.
Beh, il teatro comunque ha riconfermato la sua grande importanza anche dopo la pandemia, insomma il fatto di fare cose insieme stando proprio nello stesso ambiente fisicamente credo che sia diventato, cioè già lo dicevamo prima, adesso lo diciamo ancora di più, no? Quindi qualunque sia l'esperienza in questo caso particolarmente credo sia importante. E un'ultima domanda, quella un po' tecnico-drammaturgica, dato che lo spettacolo è ovviamente collegato alla contemporaneità, dico ovviamente perché insomma so che è un lavoro che ti interessa, il testo cambia man mano che passano le settimane oppure no?
No, sinceramente no, no.
Non ci sono delle introduzioni diciamo d'attualità?
No, l'attualità non c'entra, è uno spettacolo di prosa, non è uno spettacolo...
Okay.
La politica non è uno stand up.
No, quello lo sapevo, ma pensavo che magari ci fosse qualche spazio, diciamo così, di introduzione. Invece no, è un testo finito.
È un'altra cosa, poi è chiaro che cioè non è che ho smesso di fare satira e tornerò a farla ovviamente anche a propaganda appena finisco la tournée, ma questo è uno spettacolo di prosa, cioè uno spettacolo diciamo di ovviamente politico, ma in modo più profondo oppure comunque diverso. Insomma, su cos'è la cultura, quindi sostanzialmente cos'è la democrazia.
Quindi diciamo che è proprio teatro, sul teatro.
Oddio, è proprio anti-teatro.
Certo.
Il teatro.
Allora, grazie a Sabrina Guzzanti con Giorgio Tirabassi da questa sera alle Verdi Colline dell'Africa, Teatro Carcano di Milano, fino al 3 di marzo. Bentornata a Milano, grazie.
Grazie a voi.
A presto.
I have my sentence now, at last I know just how you felt. I dig my fingers in, expecting more than just the skin. Cause we're reloaded like in fever, like a motor.
The Last Dinner Party, Nothing Matters, il brano che abbiamo appena ascoltato, e in questa seconda parte dedicata ai debutti del martedì di CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare, vi segnaliamo un altro appuntamento importante al Teatro Fontana, La Ferocia, della compagnia Vico Quarto Mazzini, fondata da Michele Altamura e Gabriele Paolo Ca, che oltre a firmarne l'adattamento e la regia sono anche in scena. La Ferocia, forse l'avrete intuito, è lo spettacolo tratto dal celebre libro che ha vinto anche un premio Strega di Nicola La Gioia e che narra le vicende di una famiglia di costruttori che vivono nel sud Italia e tutte le sue ombre, diciamo così. Le ombre è anche una riflessione, esattamente come il libro, sulla famiglia in Italia e su tutto quello che non va. alle 20.30 al Teatro Fontana, ma oggi c'è anche un incontro per parlarne sia con un responsabile editoriale di Einaudi, che pubblica La Ferocia di Nicola La Gioia, sia con Michele Altamura e Gabriele Paolo Ca e la compagnia al Teatro Fontana 18.30. Ci sarò proprio io a parlare con loro. È uno spettacolo da non perdere, veramente. Importante è anche un altro spettacolo che va in scena al Franco Parenti a partire da quest'oggi. È La Sparanoia, atto unico senza feriti gravi purtroppo, di Nicolò Fettarappa con lo stesso Nicolò Fettarappa e Lorenzo Guerrieri, un piccolo cult teatrale già diventato questo spettacolo, che ha già ricevuto molti riconoscimenti. È fatto da due giovani artisti di teatro. Vi dico soltanto che alcune delle cose che ci sono nello spettacolo sono: non ci sono buone notizie, i fumogeni sono banditi, il ministro alle politiche giovanili sogna di divorare gli studenti che manifestano, i giovani addomesticati non trovano più il piacere di delinquere, vivono in casa perimetrati da un metro quadro con l'ossessione dei lavaggi delicati, eccetera, eccetera, eccetera. Uno spettacolo dissacrante, molto critico verso la realtà, ma anche la realtà della propria generazione. È il megafono del ruggito addomesticato, è stato definito dallo stesso autore, al Teatro Franco Parenti fino al 10 marzo in Sala 3 da quest'oggi. Fra poco invece, per finire la nostra carrellata, questa è una settimana in cui debutta tantissimo, come sempre, come è tradizione, diciamo, sul finire di febbraio, inizio marzo, molte sono le produzioni che magari arrivano da altre parti d'Italia e che approdano sulla piazza milanese, quindi fra poco abbiamo un altro ospite che ritorna a Radio Popolare, fra pochissimo.
Still here, only God knows why. Still here, only God knows why. Dreams of a beach with a house behind. Deep thought on the speed of life. Sun's in perfect reach each time. Then I wake up clean to a different life. And I see problems jump and hide. I can't see trapdoors in my mind. Blurry signs that I can't define. Like predicting movements ahead of time. Projectiles coming from the side. Projectiles coming for my life. War zone when I close my eyes. La la la, his fingers in my ears. I was not trying to hear. I'm moving on, faith and faith. Only desires crush me numb. I would chase and then some. From love I would run. Like it's just here to disown me. That's why I keep my distance. Even if I miss it, why am I the wisdom to pick up when it phones me? Take my body for a walk. Call somebody just to talk. Take a mic and press record and speak the truth. Only, 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 only you. Only, 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 only.
Dicevo che da quest'oggi al Teatro Menotti in prima milanese Orazio. Lo spettacolo, che per stessa definizione del suo autore e regista, è incautamente ispirato all'Amleto di William Shakespeare. Paolo Mazzarelli, che è anche in scena con tre giovani interpreti che credo abbia avuto l'intenzione di valorizzare, è collegato con noi, ha interrotto il suo lavoro al Teatro Menotti in vista del debutto di stasera, lo ringraziamo. Buongiorno Paolo, bentornato.
Buongiorno Ira, grazie a voi, ci mancherebbe.
Allora, Orazio, incautamente ispirato all'Amleto, come dicevamo e come tu stesso affermi, è l'amico di Amleto, lo ricordiamo per i più distratti, insomma, uno dei pochi che sopravvive alla fine della tragedia, no?
L'unico,
in realtà, sì. Nel bagno di sangue che molte tragedie shakespeariane del resto comportano, in realtà un personaggio che tu hai scelto a testimonianza di qualcosa, no?
Sì, a me interessava, diciamo, soprattutto provare a raccontare, come dire, il punto di vista di quelli che potrebbero essere potenzialmente i miei figli, quindi la generazione di chi oggi ha 20, 25 anni. Nell'Amleto si racconta in qualche modo anche di questo, perché Amleto e il suo migliore amico Orazio sono dei ragazzi di 20, 25 anni che si ritrovano a dover fare i conti con una realtà che ricevono in eredità in qualche modo dai loro padri, dall'alto, nel caso di Amleto che è figlio di re, un certo tipo di eredità, nel caso di Orazio che è un libero pensatore che studia all'università, un filosofo viene definito, un altro tipo di eredità, però in entrambi i casi sono dei ragazzi che devono in qualche modo rapportarsi con qualcosa che arriva loro dall'alto, che ricevono dall'alto e che nel caso di Amleto lo conduce poi a morire e nel caso di Orazio lo conduce invece alla richiesta del suo migliore amico di raccontarne la storia, perché in punto di morte Amleto chiede ad Orazio di raccontare la sua storia, essendo l'unico che sopravvive, perché dice Amleto: se non lo farai tu, di me resterà soltanto una macchia di sangue senza nome. E Orazio quindi, attraverso il teatro in qualche modo, attraverso la narrazione, attraverso il racconto, dà senso al suo ruolo di testimone, di antieroe, di compagno silenzioso del grande eroe Amleto. Dopo la morte diventa lui in qualche modo, per stessa missione di Amleto, l'erede, colui che dovrà raccontare. Da questa figura sono partito per poi invece scrivere un testo che è in buona parte un testo originale, che ha per protagonisti tre ragazzi di oggi, del mondo attuale, interpretati da tre attori giovani che sono Antonio Bandiera, Beatrice Vento e Jacopo Provenzano, che sono invece appunto tre ragazzi di oggi, ma che però vivono una situazione in qualche modo simile. Anche loro si trovano a dover fare i conti con dei padri o comunque appunto con un'eredità che casca loro sulla testa, che li costringe a ipotizzare un mondo diverso, proprio perché quello che è la mia generazione e le generazioni precedenti alla mia stanno lasciando a chi oggi ha 20 anni non è esattamente un bel regalo, ecco, e costringe, credo, insomma, i ragazzi che oggi hanno 20 anni, 25 anni, a dover per forza di cose immaginare un futuro, un mondo, una prospettiva, un punto di vista diverso da quello che hanno ricevuto in eredità, pena il finire schiacciati come finisce schiacciato Amleto dalla richiesta dello spettro del padre di portare avanti la catena di vendette, omicidi e morti, che sappiamo benissimo a cosa porta, al fatto che muoiono tutti.
Certamente, certamente, un modo in qualche modo per riflettere, in qualche modo, scusa, il bisticcio per riflettere sul contemporaneo e sulla generazione dei coetanei di Amleto, insomma, li possiamo immaginare così. Certamente il dubbio fa parte della loro esistenza in una maniera forse anche più forte che in altre generazioni, ma al tempo stesso credo che nel testo che tu hai elaborato l'idea sia quella di percorrere altre strade, no? O almeno di dare un'ipotesi di alternativa.
Beh sì, i ragazzi protagonisti del mio spettacolo appunto sono costretti a superare la prospettiva che ricevono in eredità. e lo fanno anche attraverso il teatro, nel senso che poi la vicenda che io ho inventato è una vicenda che si svolge dentro un teatro, perché il protagonista Orazio è un ragazzo di 25-30 anni che in qualche modo è come se fosse stato innamorato del passato in una gioventù ancora precedente, quindi già rinnega un amore passato, ma vive in un camerino occupato dentro un teatro che appartiene invece al padre della sua migliore amica, e il teatro diventa la narrazione, appunto diventa un po' lo strumento attraverso il quale danno senso al loro punto di vista, un po' come succede per Orazio nell'Amleto, che appunto ne racconta la storia. Anche in questo caso questi tre ragazzi che sono i protagonisti, che si chiamano Orazio, Anna e Madi, il terzo ragazzo è un ragazzo che viene raccontato come un ragazzo invece senza genitori, quindi di due di questi ragazzi io interpreto i padri, uno è il padre di Anna che è il proprietario di questo teatro, che è questa figura di borioso attore, regista, Vanesio, bulimico di successo e di attenzione, che racchiude un po' tutti i mali del mio mondo, della mia generazione, un modo anche per prendere in giro me stesso e il mio ambiente. E poi io interpreto lo spettro del padre di Amleto, quindi in qualche modo due padri, ecco, e invece loro sono i figli che sono costretti a fare la guerra coi padri, in particolare la ragazza è quella che, come spesso accade, la donna è quella che poi riuscirà a proporre, a sviluppare una reazione, un'alternativa.
Ecco, questa è una cosa che, insomma, ieri noi abbiamo fatto un incontro per gli studenti della Paolo Grassi, è una cosa che mi ha colpito. Tu hai indicato, sia nel tuo percorso artistico che in questo testo, ce lo hai appena detto, il tuo sguardo di fiducia nei confronti delle figure femminili come in qualche modo risolutrici o comunque possibilità di trovare una via.
Beh sì, credo non ci sia altra speranza anche per noi uomini, nel senso che, come dire, ci abbiamo provato per millenni a guidare noi la barca e non siamo andati molto lontani se guardiamo una prospettiva generale, sia etica che morale, che economica, che insomma sociale, non siamo andati lontanissimi. Credo che in questo momento, in questa fase storica, che la figura femminile possa in qualche modo prendere, assumere la guida, o comunque possa proporre un punto di vista femminile, nuovo, diverso di società e di mondo, sia qualcosa che insomma io personalmente mi auguro, auspico come l'unica forma possibile di salvezza che anche noi uomini, perlomeno io, riesco a immaginare, quindi me lo auguro, ecco.
Bene, la categoria ringrazia e quindi Paolo Mazzarelli, lo dico perché insomma è capitato proprio che se ne parlasse ieri insieme, quindi ho sottolineato questo, che è uno dei molti aspetti di questo suo nuovo spettacolo. Ci fa anche piacere vederti ritornare dopo qualche tempo in scena, sia come autore regista che come interprete, soprattutto con questo gruppo di giovani. Li ricordiamo: Beatrice Vento, Francesco Jacopo Provenzano, Antonio Bandiera. Paolo Mazzarelli in Orazio al Teatro Menotti di Milano da quest'oggi fino al 3 di marzo. Grazie davvero, a risentirci.
Grazie a voi, vi aspetto a teatro.
A presto. E allora noi siamo arrivati alla fine di questa puntata di Cult, vi ringraziamo dell'ascolto, vi ricordiamo che ritorniamo domani alle 11.30, che ci trovate in podcast sul sito, sull'app di Radio Popolare. Ricordo fra l'altro che potete scriverci a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare, che fra poco ci sono le notizie. Vi lascio con uno dei nostri contrappunti musicali a cui siamo più affezionati, questa è Cleo Sol, e fra poco appunto l'informazione. A risentirci da Ira Rubini.
Go baby, go baby, go baby, hold that gun for kiss, you're seize your, seize your, seize your, seize. Go baby, go baby, go baby, gotta keep moving on, even though you're not here, not here.